Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Anche dal centro un sì ai nuovi bilaterali. Il partito formula però anche dei ma, in particolare sulla migrazione. Microplastiche in cosmetici e detergenti e altri inquinanti eterni. La Svizzera adotta le nuove regole dell'Unione Europea. 2,5 miliardi di franchi di utile in 3 mesi per UBS, oltre le aspettative grazie soprattutto alla gestione patrimoniale. Paesi Bassi di nuovo alle urne, l'estrema destra cerca conferme nel voto anticipato, malgrado sia all'origine della crisi politica. Il colosso petrolifero russo Lukoil vende alcuni suoi beni stranieri, inizia a farsi sentire il peso delle nuove sanzioni statunitensi. Anche dal partito del centro arriva un sì ai nuovi accordi bilaterali. Questa mattina sono usciti allo scoperto i vertici del partito, l'ultimo a schierarsi su questo grande dossier. Il centro dice sì, ma aggiunge dei ma, in particolare sulla migrazione, così come sulla ripresa futura delle modifiche di legge europee. Alan Crameri.
Il presidente del centro, Philippe Mathias Bregui, sembra tenerci a non voler apparire troppo entusiasta di fronte al risultato dei negoziati tra Berna e Bruxelles. È accettabile, dice. Quindi sì all'aggiornamento degli accordi bilaterali con nuovi elementi, ad esempio la ripresa dinamica del diritto. Vuol dire, se cambia una regola europea nell'ambito di uno degli accordi, la Svizzera adegua le proprie leggi. Non automaticamente, può decidere di no accettando eventuali contromisure. Per il partito del centro, però, sarà importante accorgersi in tempo dei cambiamenti in arrivo. E chiede quindi un aumento del controllo democratico, ad esempio con una delegazione fissa a nome del Parlamento svizzero a Bruxelles, un po' come i rappresentanti che i cantoni mandano a Palazzo Federale a Berna. A questa correzione istituzionale, piuttosto tecnica, il centro ne chiede una seconda sul tema più delicato delle relazioni bilaterali, la migrazione. Per Philippe Bregui la cosiddetta clausola di salvaguardia va inasprita. Il testo attuale prevede che in caso di gravi problemi economici o sociali il governo svizzero possa temporaneamente limitare la libera circolazione. Il centro vuole un segnale più forte di fronte alle riserve della popolazione sulla migrazione. Concretamente chiede una modifica costituzionale che obblighi il Consiglio federale a riaprire le trattative con l'Unione Europea se ci si avvicina troppo alla soglia dei 10 milioni di residenti. Una soglia non casuale è quella fissata da un'iniziativa dell'UDC che, se accettata, potrebbe portare alla disdetta dell'accordo sulla libera circolazione e quindi dei rapporti bilaterali come li conosciamo oggi. Il centro vuole un controprogetto diretto, così da diminuire la probabilità che venga accettata. Con il sì ma di stamattina espresso dal centro, sono ora note tutte le posizioni dei principali schieramenti politici sui nuovi accordi bilaterali. L'unico no, quello prevedibile fin dall'inizio, è quello dell'UDC.
Niente più PFAS in tessuti e scioline, vietata l'aggiunta di microplastiche a cosmetici e detergenti. Anche la Svizzera adotta le nuove norme UE sui cosiddetti inquinanti eterni e appunto sulle microplastiche. Lo ha deciso il Consiglio federale nell'ambito di una più ampia revisione di ordinanze ambientali riguardanti, fra l'altro, il risanamento dei parchi giochi contaminati. E allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
In attesa di una regolamentazione tutta svizzera su divieti, valori limite e bonifiche, in particolare dell'acqua, come richiesto da diversi atti parlamentari accolti durante l'ultima sessione delle Camere federali, il governo ha deciso di fare un passo avanti adottando alcune norme anti-PFAS nel frattempo decise dall'Unione Europea, anche nell'ottica di un'armonizzazione legislativa che prevenga il sorgere di determinati ostacoli al commercio. Succede così che anche la Svizzera vieta l'utilizzo di alcune sostanze per e polifluoroalchiliche, i PFAS appunto considerati gli inquinanti eterni, in prodotti come tessuti o scioline. Viene inoltre vietata l'aggiunta di microplastiche a cosmetici e detergenti. Non si tratta però delle uniche novità in tema ambiente e inquinamento. Anche in questo caso si tratta di specifiche modifiche d'ordinanza che riguardano in particolare la bonifica dei siti inquinati frequentati abitualmente da bambini. Laddove necessario, parchi giochi e aree verdi, pubblici e privati, dovranno essere risanati. I proprietari avranno diritto a indennizzi, decisione che viene affiancata da un inasprimento delle concentrazioni ammesse di piombo e idrocarburi aromatici. Sempre riguardo alle aree adibite al gioco per i bambini, viene inoltre introdotto per la prima volta un valore limite nazionale per la diossina.
Forte balzo dell'utile di UBS nel terzo trimestre. La maggiore banca svizzera ha pubblicato i risultati che mostrano un utile di 2 miliardi e 500 milioni di franchi, una crescita del 74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma a tenere banco sono anche le questioni che vanno al di là dei risultati economici, in primis il futuro della sede di UBS. E per parlarne mi ha raggiunto Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, partiamo dalla stretta attualità. Gli analisti si attendevano un utile di 1 miliardo e 850 milioni di dollari, quindi siamo ben sopra le aspettative. A contribuire a questo risultato sono state tutte le attività della banca, ma in special modo la gestione dei patrimoni, che ha contato per più della metà del buon risultato. Allora, in che modo? I clienti, ha dichiarato il numero uno della banca Sergio Ermotti ai microfoni della CNBC, sono molto attenti a diversificare gli investimenti. Questo ha permesso di poter operare su più fronti, contribuendo a generare molti ricavi in commissioni.
E ci sono altre questioni, in primis la richiesta del Consiglio federale di aumentare il capitale proprio di quasi 26 miliardi di dollari e le voci di un trasferimento della sede fuori dalla Svizzera. Su questo cosa possiamo dire?
Sì, questa richiesta di capitale aggiuntivo non piace a UBS. Sergio Ermotti ha detto che spera che si arrivi a un accordo, cito, ragionevole. E sulla questione delle voci di un possibile trasferimento della sede fuori dalla Svizzera, cosa che alcuni azionisti vorrebbero, Ermotti ha detto ancora, in banca ci assicuriamo che questo dibattito sia basato sui fatti e che alla fine prevalga il buon senso.
Altra questione sul tavolo, la sentenza del Tribunale federale amministrativo che ha giudicato illegale la cancellazione da parte della FINMA dai bilanci di Credit Suisse delle obbligazioni AT1 per un valore di 16 miliardi di franchi. Su questo ci sono state dichiarazioni.
Direi proprio di sì. Sergio Ermotti, ancora lui, ha detto che durante l'acquisizione di Credit Suisse tutto si è svolto secondo le regole. In ogni caso, sia la FINMA che UBS faranno ricorso contro la sentenza e, leggendo il comunicato della banca, tutta la faccenda dovrebbe durare qualche anno, anche perché la sentenza del Tribunale federale dice che l'azione della FINMA è illegale, ma non ha detto se e quanto UBS dovrebbe pagare agli obbligazionisti che si sono visti azzerare il valore dei loro titoli.
Informarsi sui servizi di una piccola media impresa. 4 persone su 5 piacerebbe poterlo fare, ma c'è un problema. Stando a uno studio condotto dall'azienda di marketing Local Search della Scuola Universitaria Professionale di Lucerna, solo il 36% delle aziende esaminate possiede un sito web. E questo non è il solo problema emerso. Sentiamo Emanuele Ferrari.
La digitalizzazione avanza, le piccole e medie imprese faticano a stare al passo coi tempi. Si può riassumere così la conclusione a cui giunge il PMI Digital Pulse 2025. Una necessità della popolazione svizzera evidenzia in particolar modo il problema. Il 77% degli intervistati desidera trovare e prenotare direttamente online i servizi delle PMI, ma solo il 3% delle aziende soddisfa appieno questa richiesta. Sfogliando i dati si nota come solo il 5% delle medie imprese, quelle con un numero di impiegati compreso tra 50 e 249, non ha un sito proprio, percentuale che raggiunge il 31% tra le piccole imprese, da 10 a 49 collaboratori. Il vero problema si presenta tra le microimprese, che sono il 90% di tutte le PMI svizzere. Ebbene, tra queste a non essere presenti online con un sito proprio web è il 64%, e questo è un vero problema. Quando si tratta infatti di cercare fornitori, per l'80% degli intervistati, la prima opzione usata sono motori di ricerca come Google. Al secondo posto, è vero, con il 75% delle preferenze, amici e conoscenti, una posizione che potrebbe però presto cambiare. Al momento è infatti ancora solo una persona su 5 ad usare strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT o Copilot per cercare i servizi delle PMI. In futuro si stima che sarà però almeno la metà delle persone ad utilizzare un assistente di questo genere, un cambiamento del quale le aziende devono tener conto se vorranno restare visibili per i potenziali clienti.
Ora una sentenza pronunciata questa mattina dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano. È stata condannata a 5 anni e 3 mesi di detenzione, sospesa a favore di un trattamento stazionario per la cura dei disturbi psichici, la donna che aveva accoltellato l'ex compagno nell'agosto del 2024 a Vacallo. La 42enne è stata riconosciuta colpevole di tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale dovrà anche versare all'uomo 3.000 franchi di risarcimento per torto morale. E sempre in Ticino, via libera al campeggio di lusso, un cosiddetto glamping del TCS a Carona, un progetto sostenuto dalla città di Lugano per rilanciare l'area della piscina di Carona, nel frattempo chiusa. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato la variante di piano regolatore, confermando la zona per l'inserimento delle abitazioni della nuova struttura turistica, e ha respinto i 3 ricorsi pendenti contro la stessa. L'influenza aviaria che si sta diffondendo in Europa preoccupa anche in Svizzera e in Ticino. Nella Confederazione non sono ancora stati segnalati casi, ma è difficile che la Confederazione non venga colpita. Christian Gilardoni ne ha parlato con il veterinario cantonale ticinese Luca Bacciarini.
In Svizzera, quindi a livello federale, l'ufficio federale dei veterinari cantonali, e quindi anche noi come Cantone Ticino seguiamo con attenzione questo sviluppo. Dobbiamo dire che l'aviaria causata dall'H5N1 purtroppo negli ultimi anni è rimasta sempre, diciamo così, attiva, il virus è rimasto sempre attivo sia nei selvatici, un po' meno nei domestici, praticamente tutto l'anno. Logicamente poi durante i mesi tardo autunnali invernali, dovuto anche alla particolarità del virus, quindi anche in un ambiente più umido che riesce a trasmettersi da animale ad animale, abbiamo appunto un forte aumento dei casi.
Al momento la Svizzera è risparmiata, ma oltre al nord Europa sono stati segnalati casi in Spagna, Francia e anche in Italia.
Le previsioni, logicamente, se guardiamo dove si trovano gli animali selvatici che sono stati testati positivi più vicini, potrebbe anche essere questione di settimane. Dobbiamo però dire che tante volte, specialmente dato dalle Alpi, noi abbiamo avuto degli anni dove in Germania perversava, in Francia, ma anche in Nord Italia la malattia era ben presente, e invece la Svizzera, ma soprattutto il Ticino, è stato indenne, quindi non abbiamo avuto nessun animale che abbiamo avuto questa malattia. Quindi è difficile fare delle proiezioni. Se vedo la cartina com'è adesso con quei casi positivi, logicamente dovrei dire che è questione di tempo che arriva anche da noi in Svizzera.
In Germania sono stati uccisi oltre 500.000 volatili. Per evitare situazioni simili anche in Ticino, quali sono le misure minime da adottare?
La prima cosa è fare in modo che non ci sia contatto tra l'animale selvatico, quindi tutti gli uccelli, e l'animale domestico, quindi fare in modo che non ci sia in giro né acqua da beveraggio né il mangime per non attirare gli uccelli. Quindi per sé poi ci sono anche queste prescrizioni di chiudere anche sopra per evitare che appunto gli uccelli selvatici possano entrare nel pollaio.
Va sottolineato che con la situazione attuale non ci sono rischi né per l'uomo né per gli animali da compagnia.
Ora nei Caraibi, dove sta imperversando l'uragano Melissa, considerato uno dei più violenti ad aver colpito questa regione. Dopo aver travolto la Giamaica, l'uragano si trova ora sopra le regioni orientali di Cuba. Le operazioni di soccorso sono iniziate da poco in Giamaica. Le immagini mostrano venti fortissimi, alcune regioni completamente allagate, con intere strade coperte di detriti. I media locali riportano che oltre 500.000 di persone è rimasta senza elettricità. E al momento non ci sono notizie di vittime, ma ancora troppo presto per un bilancio. Seggi aperti fino alle 21 nei Paesi Bassi, dove si tiene un voto anticipato dopo che il leader populista di estrema destra, Geert Wilders, ha deciso di uscire dalla coalizione di governo di cui il suo partito della Libertà era la forza principale. Qual è la situazione, quali le prospettive? Ce le illustra l'inviato Andrea Ostinelli.
Als wij ervoor gaan zorgen dat die asielstop komt Ci assicuriamo che il divieto di asilo sia attuato e rimandiamo indietro i siriani e i criminali e che possiamo spendere tutti i miliardi che risparmieremo per noi. Alla vigilia del voto nei Paesi Bassi, il protagonista è ancora Geert Wilders, il leader storico dell'estrema destra anti-immigranti, anti-Islam e anti-Europa, rimane infatti saldamente in testa nei sondaggi. Un quinto degli elettori vorrebbe rinnovargli la fiducia. La deludente esperienza di governo, in cui il suo partito aveva la maggioranza relativa e che ha fatto cadere in giugno, non gli costa più di tanto in termini di consensi. Gli altri partiti restano distanziati di 5 punti percentuali. In una manciata di voti, attorno al 15%, ci sono le principali forze di centrodestra e di centrosinistra, diverse le proposte, comune l'obiettivo, arrivare al secondo posto e formare una coalizione di governo moderata senza includere Wilders. Ci vorranno però almeno 4 partiti. Il volto nuovo di queste elezioni è il cristiano democratico Henri Bontebal. Penso che quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni è che la politica del caos non sta funzionando, ci ha tenuti in ostaggio, dobbiamo voltare questa pagina oscura della politica olandese. 42 anni, una moglie e 2 figli, soltanto 4 anni in politica, Bontebal è percepito come una figura consensuale che può dare stabilità al paese. Altro contendente di peso, Frans Timmermans, già ministro degli esteri e commissario europeo, padre politico del Green Deal. A lui si deve la federazione fra le forze di sinistra ed ecologiste, ma il suo profilo è molto polarizzante. Da segnalare infine il D66, partito liberal democratico di Rob Jetten, già ministro del clima, dato in forte crescita nei sondaggi. La corsa in queste ore è aperta al secondo posto. Chi se lo aggiudicherà sarà infatti l'arbitro delle trattative per formare la nuova coalizione e potrà diventare primo ministro.
Ora il conflitto russo-ucraino. Nella notte droni ucraini hanno colpito diverse infrastrutture militari e logistiche della Crimea. Un altro attacco è stato lanciato per la terza notte consecutiva su Mosca. E dalla Russia arriva anche la notizia che Lukoil, una delle 2 principali aziende petrolifere del paese colpite dalle ultime sanzioni americane, ha deciso di separarsi di parte dei suoi asset esteri. Rosalba Castelletti, esperta di Russia per il quotidiano La Repubblica, come dobbiamo leggere questa notizia?
La decisione di Lukoil di vendere i suoi asset all'estero è sicuramente il primo segnale che qualche impatto le sanzioni antirusse varate la scorsa settimana da Washington lo stanno avendo. Insieme a Rosneft, che è l'altro colosso petrolifero finito nel mirino degli Stati Uniti, Lukoil rappresenta il 55% della produzione petrolifera russa. Queste sanzioni prevedono il congelamento di tutti i loro asset negli Stati Uniti e impongono anche alle aziende americane di smettere di fare affari con loro entro un mese. Altrimenti le banche che gestiscono le loro transazioni andranno incontro a sanzioni secondarie e di fatto sarà impossibile per loro operare all'interno del sistema finanziario dominato dal dollaro. Da qui questa decisione di Lukoil di vendere i suoi beni stranieri. E stando a fonti russe, probabilmente inizierà col disfarsi delle partecipazioni nelle raffinerie in Bulgaria, Romania e Paesi Bassi, paesi che la Russia considera ostili.
Sul piano diplomatico sono giornate intense. Prima Putin doveva incontrare Trump a Budapest, ora invece Trump invita a Washington dei leader dell'Asia centrale. Rosalba, Mosca come si sta muovendo?
Le autorità russe ostentano sicurezza, ma non riescono a nascondere il loro nervosismo davanti ai continui smacchi di Donald Trump, che non solo ha cancellato l'incontro di Budapest e varato le prime sanzioni contro Lukoil e Rosneft, che neppure il suo predecessore Biden aveva osato adottare, ma domani vedrà il cinese Xi Jinping e la prossima settimana riceverà i leader di 5 ex repubbliche sovietiche, tradizionalmente alleate di Mosca. Davanti a queste ripetute sfide, la Russia risponde col bastone e la carota. Il bastone, le esercitazioni delle forze strategiche nucleari della scorsa settimana o il test del missile Burevestnik a presunta gittata illimitata. Quasi a ricordare a Trump che la Russia è una potenza nucleare che va trattata alla pari. La carota sono i continui inviti al dialogo, non ultimo quello del ministro degli esteri Sergei Lavrov, che ha assicurato che la Russia non attaccherà alcun paese NATO ed è pronta a metterlo per iscritto. Mosca però sta attenta a non prendersela direttamente con Trump e infatti indica sempre un capro espiatorio, i paesi europei. Sono loro ad ostacolare il dialogo e se Trump volesse recuperarlo basterebbe che tornasse a quello che i russi chiamano lo spirito di Anchorage, il vertice in Alaska, ossia la ricerca di una pace a lungo termine in Ucraina e non di una tregua immediata.
Ora di nuovo dall'interno con la Comédie di Ginevra che è nella tormenta. La sua direttrice franco-svizzera è giudicata sprezzante e autoritaria dalla commissione del personale ed è sospettata di discriminare le produzioni locali. La città di Ginevra, che finanzia per i tre quarti il Grande Teatro, ha ordinato un audit sulla gestione. Lucia Mottini.
Parole che umiliano e denigrano, un modo di fare arrogante. Le testimonianze tra il personale raccolte dalla Tribune de Genève descrivono così Séverine Chavrier, regista teatrale di grido franco-svizzera che dirige dal 2023 la Comédie di Ginevra. Non solo, le si rimprovera atteggiamenti discriminatori verso le produzioni locali e di accaparrare i fondi per le sue produzioni, per le quali è poi spesso in tournée.
Ce qui a été dit ces derniers jours per la plupart des allegations.
La municipale responsabile della cultura ha difeso ieri davanti al Consiglio Comunale e stamattina alla Radio Romanda la direttrice. Per Joël Bertossà la maggior parte delle accuse sono false, non c'è un fuggi-fuggi della Comédie e il programma dà largo spazio anche alle produzioni autoctone. Le tensioni con il personale ci sono state, è vero, ma sono in via di risoluzione. La città ha comunque ordinato un audit della Corte dei Conti, non tanto sulla direttrice ma sull'intera gestione della Comédie, un teatro che è cresciuto molto nella sua nuova sede e che conta ormai 80 collaboratori. L'obiettivo è quello della trasparenza e soprattutto di calmare gli animi di fronte anche alla ferocia degli attacchi sui social.
Franchement, moi ce que je lis sur les réseaux sociaux me choque profondément. Je trouve qu'on a déplacé le débat maintenant sur une histoire de nationalité.
Il dibattito in rete si è ormai spostato sulla nazionalità della Chavrier, del resto con doppio passaporto, a irritare soprattutto la voce insistente secondo cui avrebbe inventato un acronimo per designare in modo sprezzante gli spettacoli teatrali svizzeri.
Ah non, je conteste totalement l'utilisation de cet acronyme.
Séverine Chavrier nega di aver creato l'acronimo insultante, un elemento che, come le diverse assunzioni effettuate in Francia tra i suoi ex colleghi, sarà oggetto di esame da parte della Corte dei Conti.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.